Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Io sono giovane, ma rispetto a TikTok mi sento un boomer, non lo capisco proprio. Ci sta, ci sta.
No, è invasivo. È invasivo proprio con le notifiche. Certe volte fa tipo, ho voglia di venire. Tu fai, che cazzo? E poi c'ha tipo, ho voglia di venire con la pesca.
Guarda che hai sbagliato, è OnlyFans che stai confondendo con OnlyFans.
No. Ti arrivano le notifiche.
Lo so bene.
Lo so bene, perché OnlyFans io pago. Ma perché devi pagare per masturbarti?
È una bella domanda questa, una bella.
Perché lo vuoi fare, ragazzi, su quella persona?
Ma no, ma un po' di fantasia, non lo so.
Sì, infatti.
Cioè,
sì.
Ma perché mi devo... Poi il fascino... Cioè, io sono, magari sono un po' indietro, forse sono... Non lo so, sono di altri tempi su questo... Cioè, io quando vedo anche una bella ragazza su Instagram... Se me la vedo nuda, mi perdo quel...
Ti passa tutto.
Non è che mi passa, cioè, no, mi viene... Ancora di più, però. Cioè, però...
Se la vedo nuda, me ne vado. Boba, c'è qualcosa che non va.
No,
perché
no,
non il batacchio?
In realtà c'è proprio qualcosa di attraente, no? Nel vedere una bella ragazza su Instagram, magari che ti crei una piccola fantasia, ma che dura anche un quarto di secondo.
Sì, sì, sì.
Cioè, proprio quello scambio in realtà solo tra te stesso mentale che dura per qualche secondo. E quello affascinante. Ma se poi vedi esplicito...
Minchia, Boban uccide OnlyFans con quattro parole. Ma basta fantasia.
No, ma non è... Uccido un cazzo, figurati.
Ma no, poi guarda, c'è un discorso. Io adesso, una delle ultime puntate che faccio in questa stagione sarà proprio su OnlyFans, perché io me lo sono studiato come piattaforma. In realtà OnlyFans è molto furba come piattaforma, perché a differenza delle altre piattaforme di porno o soft porn, che ce ne sono tante... Sì. Si basa sull'illusione per l'utente di avere una relazione diretta con la persona. Cioè OnlyFans funziona perché è il primo passo della e-girl, della ragazza elettronica, della ragazza virtuale. Esatto, capito?
Perfetto,
esatto,
ti ricordi la scena bellissima di Joaquin Phoenix, che lui praticamente perde la testa, e lui a un certo punto, con quanti stai comunicando in questo momento?
Sì, sì,
e lei dice con 600.
600 euro.
E la disperazione negli occhi. Ecco, voi che investite su OnlyFans avete quella faccia lì di Joaquin. Non siete Johnny Phoenix, perché non siete belli come lui, affascinanti, e non avete i suoi soldi, attenzione.
E
ma...
forse avete anche meno problemi mentali di Joaquin.
Ecco,
Phoenix,
sì, decisamente, problemi con qualche sostanza, però è un altro discorso. Ma avete quell'espressione lì in quel momento.
Sì.
Quella
sì.
Espressione drammatica, però lui è bravo.
A quanti hai inviato quella foto dei piedi?
In quanti si stanno segando con la tua foto?
Sì, sì, sì.
Guarda, sono l'influencer di OnlyFans più tra le 10 influencer più importanti al mondo. Tu pensa quanti potrebbero essere. Cioè, però hai ragione, c'è questo approccio che sembra che...
Perché ogni messaggio privato, ok? Sì. Il messaggio privato che il creatore di contenuti manda è tipo col tuo nome e con delle emoticon anche personalizzate che tu scegli. Quindi tu hai l'impressione, ti autoalimenti l'impressione che tu abbia una relazione diretta con questa persona.
Sì.
Se ci pensi ed è questa una cosa interessantissima, la solitudine è diventata un business. Cioè la solitudine non è più qualcosa da combattere socialmente, ma qualcosa da nutrire e da monetizzare. E questo è OnlyFans. Ed è una cosa...
Pensavo stessi parlando dei tuoi abbonati.
Siamo lì, eh.
Comunque...
Cioè, senso, io li insulto sempre. Cioè, nel senso, io cerco sempre di insultarli in maniera che la percezione del fatto che non c'è una relazione di amicizia sia chiara.
Tipo, sei un... quindi sei tipo un... al maschile, il mistress al maschile, sei tipo un...
Sei un master.
Esatto. Scusami, non mi... sei un master. Quindi
stai ascoltando dei licocito? questo. Tipo, this is daily cogito.
Dai, ti
e
prego,
nessuno scriva daily cogito.
Mi sabbo subito. Mi sabbo subito.
Ecco, per esempio, Daniele 2700 dice: buongiorno a tutti. Seguo Boban da quando lo chiamavano Zecca Comunista. PS, in camera il disegno di Boban con tutti i personaggi di Dragon Ball e la faccia di Goku al centro.
Ma che cazzo di disegno è? Ma che cazzo, me l'hai rubato?
Dove hai plagiato
me
cose?
Rubato. Me l'hai rubato!
Ladro! Ladro! Daniele ladro! Però bravo che ti sei abbonato.
Bravo.
Ah, sia pure abbonato.
Si è abbonato, cioè, si è abbonato. Al nostro canale, non al tuo.
Ma è quello che la gente... Ma io in realtà non sono mai andato negli anni per vedere anche quanti abbonati ho, devo ancora vedere.
Allora, sei pronto per fare sta cogitata?
Ah, non abbiamo iniziato?
Abbiamo cazzeggiato, no. Questo era il cazzeggio. Okay. Allora, adesso la cogitata sarà serio? Ancora peggio. No, deve essere ancora peggio la cogitata.
No, ok, scusa.
Hai finito il tè? Vuoi del tè?
Sì, sì, sì.
Aspetta, fermo. Dove cazzo ce l'ho io?
Lo vado
mi
a prendere.
Passi? No, c'è lì dentro.
Passa. Ah, guarda qua. Che bella borraccia.
Una super borraccia.
La sboraccia.
No, la sboraccia. Sempre su OnlyFans quella.
Allora, zack. Mr. Bock giustamente dice: Rica ci insulta, ma noi in tutta risposta gli facciamo i regali di compleanno.
Sì, siete tanto dolci e gentili, raga.
Questo è masochismo.
No, è proprio OnlyFans. Cioè, anche le streamer sì. Di OnlyFans si fanno fare i regali. Vedi, io sono. In realtà sono un OnlyFans.
Cioè, ma io sono stupido. Pensa che ho aperto TP da poco e una volta ho detto, ma voglio esagerare. Ho messo un disegno strafio che avevo fatto per Kentaro Miura. Trovi anche su Instagram.
Sì.
E praticamente ho detto, boh, lo metto per i nuovi abbonati.
Che l'hai messo?
Ma l'ho messo, se vai giù, se scorri quello di Berserk. Non so se sai cos'è Berserk. Vai
Berserk,
giù.
Sì.
Sì,
vai detto. Giù.
Aspetta che metto quadratura. Ok, perfetto.
Vai giù. Ma che cazzo, ma non sei neanche iscritto al mio canale, ma sei...
No, non c'è l'accesso
qua adesso, io. Perché c'ho
quindi
il...
Quindi non puoi andare ancora giù, vero? No, mostra tutti, devi fare mostra tutti.
Mostra tutti mi dava.
Sono gli account correlati tutti.
Vabbè, comunque chi se ne frega. Comunque ho fatto questa illustrazione dedicata a Kentaro Miura. Ho detto prova a metterla su TP, che è tipo un Patreon. O neanche uno. Io ho detto ma che cazzo, ma vi devo mettere il tipo il culo, devo fare. Però OnlyFans è interessante, perché gente mi fa ma se perché non metti i disegni su OnlyFans?
No, ma c'è già, ci sono anche artisti che fanno OnlyFans.
Lo so, infatti sono andato a vedere, ho detto interessante. Potrebbe essere interessante, però il concetto di OnlyFans è ormai è legato al porno, all'erotico.
Rick. Sì.
C'è il codice se vuoi.
Ah sì, guarda, te lo dico subito, così vediamo se me lo mandano. Allora,
intanto anche grazie a Yokul Dal Shidi che dice: ciao Rick, questa è la prima cogitata in live che seguo. Benvenuto.
La prima?
Vabbè, te lo dico: 969.
Sì.
663.
Perfetto.
Bello perché mi dice: mi raccomando, non condividerlo. Io l'ho appena detto davanti a 300 persone. Ottimo. Tanto non sapete qual è la mail di.
È la password.
Salva l'informazione. Sì. Ok, eccolo lì.
Ok, perfetto. No, che adesso lo posso mostrare tutto quanto qua.
Mostracelo, ti prego.
Ciao Rick Dufer, questa è la prima cogitata in live che seguo. Ciao Yoku Dal Shady. Ma i Cogito Studio sono sprovvisti di condizionatore? Sì! Ma perché in realtà, allora dovete sapere che in realtà questa stanza è abbastanza fresca, cioè si sta bene, non c'è bisogno.
Si sta bene.
È che comunque fuori è talmente caldo che anche in una stanza fresca
no, in realtà si sta bene.
Però si sta bene.
No, devi tornare su. Devi tornare su. Eccolo lì, dove c'è il tizio con lo spadone.
Eccolo qua.
Sì.
Bello.
Eccolo lì.
Bello assai.
Berserk Italy. Ah, ti ha anche risposto Berserk Italy, bello.
È una cosa che devo recuperarmi questo, devo recuperarmelo perché non l'ho mai visto.
Io l'ho iniziato a leggere da quando avevo tipo 14-15 anni.
Mm-hmm.
Mi è sempre piaciuto, soprattutto per i disegni e per la storia. Poi vabbè, si è andata un po' a scemare tutta la lore, no, di Berserk. È diventato molto criptico e assurdo. E poi vabbè, adesso poi è scomparso da poco l'autore.
Sì.
Purtroppo è andato.
Comunque io volevo dire che abbiamo detto delle cose talmente interessanti che in realtà la cogitata è già cominciata. Io dico solo Boban Pessov, illustratore, canale Morente, amico nostro qui di Daily Cogito. Iniziamo come sempre dopo la sigla. Ho sabotato Fede.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Ma così, Fede, da oggi in poi farò molto più il guastatore, sappilo. Okay. Sappilo. Ciao Boban!
Ciao. Ciao, ho sbattuto la testa contro il microfono.
Mi è piaciuto molto il momento in cui hai sbattuto la faccia contro il microfono. Non sei il primo, tranquillo.
Sì.
Eccoci.
Ma ci piace
eccoci.
Sbattere la faccia sulle cose.
Siamo fatti per sbattere la faccia sui microfoni. Soprattutto quando si fa streaming, podcast,
assolutamente. All in fans.
Oggi cogitata improvvisata completamente, non prevista. Zero. Com'è andata Jesolo? Ti è piaciuta Jesolo?
Guarda che mi è piaciuto moltissimo, perché Jesolo credo sia la città
è il
italiana...
borgo più bello d'Italia.
Il borgo più bello d'Italia.
No. Non è proprio un borgo, però è proprio la città californiana italiana proprio. Perché
questa è tosta da dire. Aspetta un attimo, bisogna digerirla per bene questa.
Attenzione, queste spiagge lunghe. Poi con questi palazzi hotel, pieno di hotel, perché io non ho visto una casa normale, sono solo hotel. Ed è, ha proprio questo stile, non proprio nell'architettura, ma è proprio la composizione dell'insieme. Sembra veramente, di, non lo so, una, sembrava di essere una puntata di Baywatch, un po' italiano.
Un po' troppo italiano, un po' alla Boris, insomma.
Sì, sì, ma no, è molto americana come città. Non ti dico nelle architetture, nello stile, oppure nella gente, però è proprio nell'insieme. Cioè, non sono abituato a vedere questo tipo di spiagge lunghe, con tantissimo... con tipo... hai capito, no?
Sì, ho capito.
Io sono abituato a andare in Liguria, che sono tutte strette. Cioè, il Ligure deve per forza sfruttare l'ultimo centimetro quadrato per poterti far pagare tipo 200 euro a ombrellone, no? Mm-hmm. Invece qua sono proprio... è figo, è molto bello. Mi son trovato molto bene.
Io odio il mare. Io il mare non ce la faccio.
Ma io non sono un appassionato, però stavolta abbiamo optato per una roba tipo la vacanza da famiglia, no?
Sì,
tipo
sì,
il campeggio,
certo.
Dove puoi fare tante altre cose e andare anche al mare.
Certo.
Quindi io mi rompo i coglioni proprio al mare. Uh-huh. E allora tipo mi piglio la bici e vado in giro. Mi sono fatto tutta la parte di Jesolo con la bici, mi sono divertito molto bello.
Bene,
poi sono andato
bene.
Anche a Venezia, che non ci andavo da un bel po' di anni. E comunque carino, caldo.
No, Venezia è una città che io non riesco a digerire. Cioè proprio Venezia è una città. Intanto, allora ci sono due aspetti. Uno, ogni volta in cui vado a Venezia c'è sempre l'invasione di tutto. Non riesci a fare due. Non so adesso com'era nei giorni in cui
era tranquillo. Cioè, è bello andare in vacanza a giugno. Cioè, io ho scoperto che andare in vacanza in questo sarà per via del da poco che abbiamo riaperto. I soliti discorsi, no? Post-Covid, post situazione un po' destabilizzante di chiusure, semi-chiusure, eccetera, eccetera. Però in realtà non c'era tantissima gente. Anche Venezia...
È stato fortunato. Venezia di solito, tipo da aprile in poi, vabbè, al di fuori di però, diventa invivibile in qualsiasi giornata.
Ti dico, siamo riusciti a farci la foto... nel cornicione con dietro che si vede Venezia. Sai che ti
okay.
siedi
sì, sì, sì,
e
sì,
non
sì.
avevi tipo 10 persone vicino che okay. entravano nelle foto.
Okay,
quindi
a Rialto intendi?
Sì, no, ma sì. tipo il solito coso che va verso il mare, no? Il cornicione che ti siedi, sì, ti sì. fai la foto, no? Mm-hmm. Siamo riusciti a farla senza vedere nell'inquadratura altre 50 persone che si fanno la foto, ecco. Quindi funzionava.
Però Venezia, io ho un problema ulteriore con Venezia, perché cioè, è lì una cosa... Allora, Venezia è la città gotica per eccellenza.
Sì.
Se tu leggi
anche
le
un
leggende,
po' arabeggiante.
Sì, sì, beh, perché cosa vuoi? Era un porto di incontri commerciali. Però la parte veramente... Cioè, c'è proprio un percorso che tu fai a Venezia, che è la Venezia gotica, che è una figata incredibile. Incredibile. E tu, se studi il passato di Venezia, ti accorgi che Venezia è una città dal passato veramente oscuro. Per esempio, nell'Ottocento era una delle prime tre città per omicidi in Europa. La gente si ammazzava a Venezia.
Pensavo fosse Londra.
Sì, tipo Londra è una delle altre tre, ok? Però Venezia è sicuramente la prima in Italia. E ci sono delle storie incredibili. Ci sono dei libri che io ho anche a casa, perché mi sono appassionato a un certo punto. Per esempio, c'è la storia di questo usuraio che si è autocrocefisso e si è... fa ridere, però si è autocrocifisso e autobruciato, immolato in piazza San Marco.
Come ha fatto?
Questo tizio praticamente aveva costruito un sistema di carrucole, ok? In cui una volta che si crocifiggeva prendeva anche fuoco tutto.
No, vabbè,
e questo l'ha fatto perché aveva un debitore con cui aveva un rapporto talmente terrificante, si odiavano, ma lui stava per morire per una malattia e quindi ha detto: sai cosa faccio? Metto in scena il mio omicidio, c'è cioè Greta che cerca di irrompere nei Cogito Studios, ma noi la terremo fuori da qui.
Sì.
E e lui si è autoimmollato per incolpare, per fare incolpare il suo questo suo genio, perché tanto lui doveva morire. E la cosa bella è che le autorità lo incolparono e scoprirono soltanto a distanza di anni, poi trovarono le prove del fatto che questa cosa era stata fatta da lui stesso, quindi era un suicidio.
Ma perché voleva... un Landis non ci ha ancora fatto un film.
Ecco, Venezia è questo. Venezia è piena di storie di questo. Poi leggende, tipo fantasmi nei canali, vampiri. Venezia è piena di queste leggende. Bello. Di cui però non si parla perché negli ultimi 40 anni Venezia è stata ripulita. Venezia è diventata la città degli innamorati, la città della gondola in cui... Ed è una cosa che mi mette il nervoso.
Lo stereotipo.
È uno stereotipo brutto, perché tu, io vi consiglio ragazzi, se andrete mai a Venezia, fatevi una passeggiata di notte a Venezia. Vi cagate addosso di continuo per le ombre, per i rumori, è una cosa incredibile.
L'acqua, l'odore.
Venezia è una città di paura, è una città lovecraftiana, altro che l'amore. Sì,
è vero.
E io non la sopporto, perché questo mutamento è proprio... Che poi, se conosci i veneziani, capisci ancora di più perché è una città Lovecraftiana.
Ma la cosa brutta degli stereotipi, che purtroppo anche la città stessa ha iniziato a sposare gli stessi stereotipi, ed è una cosa fastidiosa.
Sì, cioè stereotipi, la politica ha spinto
molto, è una roba che abbastanza che va un pochino a mettere in ombra alcune cose interessanti come questa cosa qua, che io personalmente non sapevo.
No, ma se guardate, visto che c'è gente che in chat lo sta chiedendo, se volete trovare queste leggende, cercate su Amazon leggende veneziane. Ci sono almeno 7-8 libri che vengono fuori, sono uno più bella dell'altro. Vengono fuori appunto storie di fantasmi, storie di possessioni demoniache. È pieno. L'Ottocento veneziano è stato un periodo in cui
pensa che i nostri ragazzini oggi crescono con Spider-Man che va a Venezia, che distrugge mezza Venezia.
Esatto.
Che delusione.
Esatto. Che delusione. Che delusione.
Che fastidio proprio.
Sai, tu, io, una cosa di cui volevo chiacchierare con te è tu sei un grande appassionato di cultura pop, perché mentre tu disegni tu guardi un sacco di roba, serie
sì TV. Guardo un sacco di roba, parlo di un sacco, mentre anche disegno su Twitch, parlo di tantissime cose legate alla cultura
mentre
pop.
Usi Twitch da boomer, peraltro, cioè nel senso,
veramente io credo di c'è questa cosa, Rick, che io all'epoca, quando ho aperto il canale YouTube, tutto ciò che era legato a YouTube e tutte le novità che sono arrivate legate a YouTube, me le studiavo anche di notte. Ora non c'ho più voglia, non c'ho più testa, non è più la stessa cosa. Non è perché non mi appassiona più tanto, ma è proprio perché non sono cambiati i tempi, e sarò perché io non ho neanche più tanto tempo, perché non ho questo, non è solamente questo il mio lavoro, ma poi dopo se vuoi ne parliamo
certo,
anche.
Certo.
Però ho altri impegni che non mi permettono di stare lì a scervellarmi su come sfruttare al meglio la piattaforma.
Sì.
Io ti dico solamente un aneddoto. Quando è uscito Google Plus, che tutti tiravano merda a Google Plus, l'unico che ne ha parlato bene eravamo io ed Ellie, gli unici. Perché Google Plus...
Io ne ho parlato bene di Google Plus. Io l'ho usato e ne ho parlato bene.
Io lo usavo, perché io mi ricordo c'era il famoso video di Yotobi, e secondo me... quando sei pigro, perché all'epoca io lo vedevo un ragazzo pigro, un creatore di contenuti pigro che non aveva voglia di studiarsi la piattaforma. Io oggi però l'ammetto di essere pigro e di non aver voglia di studiarmi Twitch.
Però non critichi Twitch.
Non critico Twitch, non critico il pubblico, e semplicemente me la prendo con me stesso. Sono io cretino a non saper usare la piattaforma.
Certo.
Quindi se non funziona bene è colpa mia.
Certo.
Cioè non do la colpa agli altri, non do la colpa alla piattaforma. Google Plus, mi ricordo all'epoca, io avevo studiato un modo per crearmi le cerchie, suddividerle, e ogni volta che usciva un mio nuovo video arrivava la mail.
Sì. Ah no, era una cosa... pazzesca.
Fighissimo. Era come social network macchinoso e brutto.
Sì.
Ma collegato al canale per un
potenziale incredibile.
Un potenziale incredibile che secondo me all'epoca, io mi ricordo che il mio canale ha fatto un'impennata proprio anche grazie a Google Plus. E chi magari si lamentava della piattaforma semplicemente... scusami, magari sei un incapace che non sai sfruttare la piattaforma.
Ma cosa vuoi? Nel senso, l'atteggiamento autocritico nell'ambito dei creator content è veramente, veramente una roba rara da trovare.
Invece io, quando la gente mi fa, ma cavoli Boban, hai pochi spettatori su Twitch, ma perché sono una merda a usare Twitch. Cioè sono veramente un nabbo.
Che poi, diciamo, non hai neanche il bisogno, dicevi, il tuo lavoro è molto, molto evoluto negli ultimi anni, quindi non è che senti la spinta.
No, io mi rendo conto non ho questo, questa voglia di dire, oh, meglio. Devo veramente cercare di... in realtà un lavoro ce l'ho. certo. Un guadagno sicuro ce l'ho, ho richieste anche per quanto riguarda il mio lavoro da creativo e quindi sono contento. Poi se riesco a ottenere risultati anche grazie a Twitch, non è che dico no, gli schifo, sì, vaffanculo, sì, sì, sì. Ma no, ben venga.
Mi rendo conto che nel mondo dei creatori di contenuti, ed è una cosa che mi è capitato anche di discutere qualche volta, la paura di perdere pubblico è una delle robe che distrugge i contenuti
stessi.
No,
me ne sono sempre sbattuto il cazzo. Se tu vai a recuperare alcune live, ma anche chi mi ha incontrato dal vivo, nelle conferenze dal vivo, io addirittura quando facevo le conferenze con 200-300 persone, certo, a Etna Comics nel 2015-2016, io chiaramente ho detto, per me il fan vale nulla. Uh-huh. Io sono, per quello che sono molto d'accordo con questa ragazza che è stata criticata questi giorni.
ci stanno gasando.
Allora,
Madame. Sì, sì, sì.
Ha pienamente ragione.
Ah, sì, assolutamente.
Il fan è uno stronzo.
Sì, sì.
Ok? Il fan è uno stronzo perché il fan è inaffidabile. La massa di fan sono inaffidabili. Io non dico il fan magari singolo, però certo, il fan come concetto è un coglione. Perché anch'io sono un fan coglione. Perché io semplicemente un po' come quando ascoltavo il mio cantante preferito, dopo un po' mi stufavo, per anni smettevo di ascoltarlo, quando uscivo di un nuovo album me ne sbattevo anche, sì, il cazzo, sì, 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 sì. Dato che io come fan sono sempre stato un cazzone, perché i fan che seguono me devono essere diversi?
È vero.
Semplicemente il fan è, il concetto del fan è inaffidabile, è proprio il simbolo, è qualcosa di inaffidabile.
C'è un
assoluto
aspetto interessante su questo, perché ora il fan è letteralmente colui che in qualche modo idolatra il creatore di contenuti.
Ma è una cosa che dura per un momento.
E dura per un momento, ma soprattutto, io mi sono accorto di questo, quando tu hai un fan molto appassionato, uno di quelli che ti condivide sempre, che
no,
ti commenta,
si chiama stalker,
sempre, lo stalker, esatto, appena tu deludi le sue aspettative, perché
terribile,
dici una cosa, lui diventa il peggior hater. È per questo che per me è sempre stato fondamentale ripetere, tu ti costruisci un pubblico quando, non quando diventi virale, ma quando riesci ad avere quella 3-4 decine di persone con cui hai una relazione. Ecco, per me, sì, Twitch, sai, è stata una scoperta, perché gli stronzi che sono in chat adesso, ok, con cui poi
tu hai creato questa relazione.
C'è una relazione in cui tipo c'è proprio un interscambio. Per esempio, io so che quando loro mi fanno una critica, è una critica che è consapevole del percorso che io ho fatto, e quindi è una critica che posso prendere sul serio e dire, sì, ah ok, ci sono dei motivi per cui dicono questo. Su YouTube invece questa cosa non succede.
Hanno anche uno storico, diciamo.
Hanno uno storico,
sì,
esatto.
Quello
e quindi
senso.
È fondamentale dire, ok, con una piccola parte di pubblico io costruisco una relazione che sia di interscambio, cioè nel senso loro hanno un'utilità a seguirmi, io ho un'utilità ad avere questo zoccolo di community. Poi in realtà sì, il fan in realtà non, cioè nel senso è,
non vale un cazzo, insomma. Posso dirti, no, non è che non vale un cazzo, è qualcosa che non mai, io non mi sono mai fatto schiavizzare, per così dire, non mi sono fatto mai influenzare dal fatto che il fan, ah mio Dio, adesso smetti di seguire, ma che cazzo me ne frega, oggi mi segui, domani non mi segui più. Io, per quello che all'epoca, per me, quando ho iniziato a far uscire anche i fumetti, tipo Nazi Vegan Heidi e altre pubblicazioni, lo capisci lì in quel momento quanto il fan è fedele a quello che fai.
Sì, sì, sì.
Perché
sì,
capisci, sì, che magari semplicemente a lui ti guarda su YouTube perché semplicemente vedi che dice due cazzate, si diverte con le tue cazzate, ma poi se gli dici comprati il libro, si guarda dall'altra parte, è sempre una piccola percentuale, ma va bene così, eh?
Sì, sì, certo.
Va bene così. Però, semplicemente per me, il fan ha una valenza quando si crea una relazione,
esatto, esatto, esatto,
dal vivo.
Esatto.
Infatti io nelle fiere tutti sono contenti di come io interagisco con le persone.
Sì, sì, sì. Sì,
perché
sì,
io dal vivo riesco a vedere una faccia, sento anche la voce, che è una cosa importante, la mimica facciale è una lettura dal vivo unica che tu riesci a dire, sono un tuo fan da 2 anni, va bene, e lì è il primo passaggio, ciao Boban, ti stimo tanto, e lì è il secondo passaggio, e da lì inizia, quando inizi a relazionare dal vivo e empatizzi con questa persona in quel momento,
sì,
è allora lì che dai valore al fan,
certo,
perché gli dedichi il tuo tempo, lui dedica il suo tempo a te. Magari ti compra il fumetto, non ha importanza, in quel momento può anche non comprarlo il fumetto, chi se ne frega, ma interagisci, si crea una relazione. È lì che
si normalizza.
Si normalizza.
Certo.
È lì che si superi un, cioè vai un passo oltre e il fan diventa qualcosa in più. Fino a quel momento il fan secondo me non vale un cazzo.
Peraltro io saluto Polignani in chat che ha rinnovato l'abbonamento, quindi si è comprato la pubblicità del Modern Nerd della prossima settimana. Ciao Corrado, saremo entrambi al Modern Nerd il 3-4 luglio, quindi insomma trovate sul mio sito tutte quante le informazioni sui momenti in cui ci trovate e grazie Corrado.
Meno male che è arrivato adesso, perché prima sparavamo merda su Polignani.
Merda su Polignani, per fortuna non si è accorto. Cioè, nel senso, non ha visto. Abbiamo detto. No, speriamo che non recuperi l'inizio della live.
No,
a questo punto.
Figurati, non figurati. Sarà lì che si è rotto i baffi. Tipo.
No, però questo è un punto interessante, perché ne parlavamo anche prima all'inizio, nel discorso di OnlyFans. Io mi rendo conto che il mondo va in una direzione diversa. Cioè, il mondo della creazione di contenuti va verso la viralità, va verso la relazione virtuale. La pandemia ha accelerato enormemente questa cosa qua. Ora io non sono sicuro che siamo in tempo per tornare indietro, perché a fare questo discorso qua siamo io e te, due stronzi che, vabbè, cioè nel senso non è che facciamo tutti, non è che spostiamo numeri incredibili, no. Questa cosa va bene a noi, cioè anch'io con il pubblico che ho, che non è enorme, però ci abbiamo lavoro, ci abbiamo un sacco di roba, sponsor, abbiamo una credibilità che ci permette di dire me ne sbatto io di andare virale, chi se ne frega. Uh-huh. Però mi rendo conto che il mondo va in un'altra direzione e va nella direzione del dire voglio sempre più relazioni virtuali. E questa cosa qua è... Parlavamo prima di Her, ok? Her è un film profetico.
Sì, decisamente.
Ma pensa anche a Blade Runner 2049.
Beh,
okay?
anche però trovo molto più profetico Her, perché la relazione... cioè, il crearti questo piccolo spazio tra te e questa cosa virtuale, perché anche se è una persona reale che si fa la foto... Tipo però l'infanzia si fa la foto mentre oppure un mini video mentre si masturba, mentre si sditalina. Cioè, però quel momento sembra che tu state condividendo qualcosa. È un sexting un po' masochistico, nel senso che sai benissimo che quella roba lì non fruisci solo tu di quella roba lì.
Sì,
okay?
Ma non è masochistico. In realtà è confortevole, perché il sexting, la e-girlfriend e tutte queste cose qua ti toglie di dosso la fatica della relazione. Oh, voglio dire, adesso fare sesso è bellissimo, avere relazioni dirette è bellissimo, con l'altro sesso, con lo stesso sesso, non so di che tendenze siate, non importa, però è faticosissimo. Perché?
Sì, perché devi creare tutto un background.
Un background, il rischio del fallimento, del rifiuto, c'è la realtà di mezzo. C'è la realtà di mezzo.
Sì, c'è una realtà virtuale, c'è una realtà, ma comunque sempre...
Su OnlyFans nessuno ti rifiuterà.
Non c'è un...
Non avrai mai
Ma quello è, quella è la parte un po' più triste, però.
È triste, però è confortevole.
È confortevole, è un po' come andare a...
Ok, sì.
Però è confortevole perché tu non hai il rifiuto.
Certo.
Ok, dall'altra parte. Però sai benissimo che non c'è la parte della conquista.
Sì.
Nel senso che il sexting è più legato a una cosa reale. È come andare a provarci con una ragazza e poi lei comunque, oppure un ragazzo, e poi alla fine della serata oppure dopo una settimana copulate, arrivate all'atto. Che può essere una cosa occasionale o può essere anche poi che magari diventa la tua donna, la donna, l'uomo della tua vita. Chi se ne frega. Però è, invece con questa roba qua è più rapportato, l'infanzia è più rapportato all'altra cosa
del
sesso a pagamento. Invece qui non c'è l'atto in sé.
Però posso dire che allora io non ho mai usufruito di sesso a pagamento, non, cioè nel senso non, però almeno un'idea
almeno
ce
non c'è,
okay,
poi non c'è il rapporto, però non c'è il contatto fisico e quindi
no, ma non solo, però io credo che ci sia anche lì una serie di passaggi a cui non tutti sono disposti. Cioè per esempio io faccio, non è per moralismo, ma io andare a prostitute è una cosa
non
che
non ce la farei mai.
Ma non perché faccio come Berlusconi, fai io non ho mai dovuto pagare una donna. No, non è quello. Il punto è che proprio mi creerebbe un problema. Cioè, mi sento.
Sì, c'è la mancanza della fatica di aver raggiunto quell'obiettivo.
C'è letteralmente un attrito. Cioè, la realtà ti crea un attrito che è il tuo carattere, sono i tuoi valori e tutto quanto. Tutta quella roba lì viene neutralizzata quando tu hai un account anonimo, come direbbe Michele Boldrin, vigliacco anonimo, un account vigliacco anonimo, e hai tutta quella eliminazione di attriti. Questa cosa è confortevole perché ti toglie di mezzo tutte quelle difficoltà.
Ma la parte più interessante di un rapporto non è l'atto in sé certe volte, non so, sembra strano, ma è proprio la conquista, c'è tutto il processo, no? Le tappe che vai a percorrere. Sì. E tu in quel momento c'è un'eccitazione, forse anche un'autoconvinzione, forse senti una forza dentro di te. Sì. Che sia uomo o donna, non è importante. Perché in quel momento sai che stai riuscendo in qualcosa. Sì. Ed è bellissimo. È l'apice della soddisfazione in quel momento. Poi il fatto che poi tu vai lì e soddisfi anche le tue voglie fisiche.
Certo. Quella è una conseguenza.
È una conseguenza dovuta al fatto che comunque, certo, tu hai
avuto una serie di passaggi.
Hai una serie. È questa serie di passaggi la parte più interessante.
Sono d'accordo.
Ok? Quindi per quello che io non riesco mai a capire il discorso del sesso pagamento, non sono contro, mm-hmm. Attenzione, chi vuole lo faccia, ha la libertà, la totale libertà di farlo. Io non riuscirei.
No, certo, sono
d'accordo.
Perché
mi mancherebbe questa cosa qua.
Sono d'accordo. Però il passaggio ulteriore è questa virtualità. Nella virtualità tu togli anche quegli attriti che persino in quell'aspetto c'è. E mi rendo conto che questo ha a che fare con quello, cioè, vedi che è un po' collegato, quella mancanza di autocritica, ok? Che noi oggi cerchiamo di eliminare qualsiasi occasione di fallimento, qualsiasi occasione di difficoltà. Alla fine internet sta diventando questo, se ci pensi.
Sì,
in ogni aspetto. Sì. L'eliminazione delle barriere, ok? L'internet orizzontale, che è bellissimo perché significa che broadcast yourself, quindi puoi mostrare, puoi fare. Io stesso ho beneficiato enormemente di questa orizzontalità, perché altrimenti non sarei mai riuscito a crearmi un lavoro con i passaggi che ho fatto, ma è stata fraintesa. In realtà l'orizzontalità è eliminazione di qualsiasi successione di passaggi che ti creano attrito, cioè creano la necessità di autocriticarti, di dire non sono riuscito in questo, dove ho sbagliato? Ho fallito.
Vero, è vero.
Cos'è che ho sbagliato? Cos'è che devo migliorare la prossima volta?
C'è anche un problema alla base, che il fallimento viene visto come qualcosa da ripudiare, mm-hmm. è diventato anche un tabù per alcuni.
Certo.
Il fallimento invece è una tappa importante. Io invito tutti quanti a fallire tre volte e vincere una volta. A fallire tre volte e vincere una volta. Perché? Certo. Perché il fallimento può essere una banalità. Assolutamente. Però veramente il fallimento fa curriculum, no? Perché comunque io ho fallito in tante cose.
Sì.
E io posso dire, Twitch per me è un fallimento, YouTube è stato un successo, un fumetto come Nazi Vegan ID è stato un successo, gli spettacoli che abbiamo portato con Don Alemano Dislike è stato un fallimento. Uh-huh. Io ho avuto, per quanto riguarda le cose che conoscono magari il pubblico che mi segue, poi anche nella vita, anche durante il mio percorso di studi, anche durante le relazioni con le altre persone, tantissime cose. Cioè il fallimento fa parte comunque della nostra vita e del nostro percorso. E certo, secondo me sono importanti i fallimenti da ricordare, e ovviamente non solo per dire dal fallimento ti rialzi più forte. No, non significa un cazzo, non ti rialzi per niente più forte. Ti rialzi, magari ammaccato, però hai questa percezione di dire ok, questa roba qua non funziona, so già dove
hai qualche indizio in più.
Hai un po' il gioco del è un campo minato, no?
Sì.
So già che lì non ci devo, in quella zona lì non ci devo entrare, non devo passarci, perché lì c'è una concentrazione di mine tale da non esplodere di nuovo, cerco di deviare e proseguire.
Sì.
È così.
Certo.
Però non significa che dal fallimento ti rialzi più forte, no, è una cazzata. Certe volte il fallimento ti deprime e la depressione durante la vita, il lavoro e proprio anche le relazioni interpersonali con le persone, via così, fa parte anche comunque del gioco, che non è proprio un gioco, ma fa parte comunque della quotidianità.
Assolutamente. Ma credo che quella frase lì, che molto spesso viene detta dai guru della comunicazione, cioè quando fallisci ti rialzi
più
forte,
è una cazzata,
sia un'altra consolazione. Cioè, nel senso, no, io i fallimenti che ricordo nella mia vita, ne ho fatti alcuni di veramente pesanti, più che a rialzarmi più forte, mi sono rialzato diverso. Cioè, nel senso, ho
diverso,
proprio lasciato da parte,
ma non più forte,
aspetti della mia vita, fatto dei cambiamenti per vederli fallire di nuovo, e poi magari impari, perché sono indizi che ti dà.
Ti senti dopo più forte.
Sì.
Potresti sentire, cioè, ovvio che magari dopo ti senti anche più forte e più sicuro di te, ma il fallimento non... certe volte io trovo anche positivo quando tu ti alzi anche ammaccato e forse depresso,
sì,
da questa cosa, perché ti motiva forse anche, sì, di, sì, più, perché anche la... depressione, non dico proprio la depressione, ma magari anche essere tristi di un fallimento aiuta a riuscire un pochino a risalire un pochino.
Vabbè, è un momento di cui far tesoro. Io il momento di depressione forte ce l'ho avuto. Io ho fatto sei mesi, anzi no, quasi un anno di totale annichilamento mentale, dopo che ho rotto con il lavoro precedente, quando io facevo insomma promozioni finanziarie, quelle cose lì. Io ho fatto un anno di devastazione mentale. Io mi rendo conto che senza quell'anno, senza quei momenti anche veramente bui, un mio amico è venuto a raccogliermi da dietro la strada, cioè nel senso, io veramente ho passato nottate in strada, ok, a livelli di quel a quel livello lì, io non avrei mai tirato fuori le strategie, gli strumenti per diventare quello che poi sono diventato oggi. Sì, questa è una cosa importante. Quindi in realtà, quando noi cerchiamo di virtualizzare tutto per evitare che la realtà ci crei quegli attriti, noi ci stiamo condannando a non imparare nulla di chi siamo. Nella relazione, lo dicevi giustamente prima, quando io intrattengo una relazione con una persona, che sia una possibile amante o un amico e via dicendo, gli attriti che trovo sono ciò che mi permettono di costruire quella relazione. Senza quello, addio.
No, non c'è, senza quei passaggi, ma vale anche semplicemente nel lavoro. È un po' come... io scherzosamente l'altra volta in live... nelle mie tristi live ho detto: io spero che la gente non mi faccia i ride, perché è troppo semplice. Si scrivono, perché so già che alcuni di questi manco mi seguiranno. Quindi Rick, non farmi ride,
non ti faccio i ride,
non farmi più i ride.
Però
perché...
posso dire al pubblico: andate a vedere ogni tanto Boban quando fa
quello
live,
si può dire. Però il ride è un po' la semplificazione. Io ho fatto questo ragionamento, ho detto: ma cavoli, ma il ride semplicemente la gente mi arriva qua all'improvviso, guarda cosa sto facendo, esaltata, poi la volta dopo Ti crea un'illusione, sembra che tu ce l'abbia fatta, invece non hai fatto un cazzo.
No, il ride è bello, sai cosa? È bello quando è interscambio, cioè quando diventa, per esempio, noi ci divertiamo con i ride, perché molto spesso capita che noi mandiamo il ride a qualcuno che due live dopo ce lo manda, cioè diventa più, più un gioco fra canali. Quando il ride diventa fatto solo, cioè se tu vedi il ride come un, adesso ho dei nuovi iscritti, in realtà no, su 100 persone che ridano, se due si iscrivono, uno o due, sei già fortunato. Però è più un gioco fra streamer quello lì. Noi mandiamo i ride per disturbare la gente, tipo noi diciamo andate e cospargete la chat di parole.
Sì, è un giochetto che funziona. Però è più che altro è una cosa ironica, per dire che semplicemente si saltano dei passaggi. Io vorrei che quel passaggio di crescita anche su Twitch, poi magari fallisco, sarà un fallimento definitivo, dico vabbè, ma sta roba di Twitch a me non fa per me.
Certo.
Però io, come ti ho detto prima, che sia Twitch, che sia anche altre cose, siamo su Twitch, parliamo di Twitch. È bello che come YouTube all'epoca, siamo su YouTube, parliamo di YouTube.
esatto.
Oggi siamo su Twitch e parliamo di Twitch, perché all'epoca YouTube funzionava perché YouTube parlava di YouTube. Certo. Adesso Twitch funziona perché Twitch parla di Twitch.
Sì.
Ed è una cosa
l'autoreferenzialità.
Mamma mia, allucinante. È un po' come la televisione quando parla della televisione, la stessa cosa. E quando invece una piattaforma parla di qualcos'altro, tipo quando c'è, tipo, non so, Striscia Notizia che parla del web, diventa molto cringe. Cosa
demonizzante, con delle leggende incredibili.
Allora, invece, no, siamo su Twitch. Parlando ad esempio di Twitch, per la poca esperienza che io ho avuto, io veramente cerco di trovare prima, colpevolizzare me stesso, dico: ma questa roba io non ci sto, devo impegnarmi di più. Io non ho ancora messo, tipo, come si chiama la cosa dei bot per far proprio il disinteresse totale. Ma lì è colpa mia, e vorrei che certe volte io dico, cioè, vorrei, no, in realtà non me ne frega niente, però io vedo poche volte che ci sono i creatori di contenuti, oppure i content creator, no, che tendono a trovare, diciamo, a responsabilizzare, dice: ma senti, forse non ci ho capito un cazzo io. E io certe volte io veramente dico: non ci ho capito un cazzo, ragazzi.
Ci sta.
Sono veramente un nabbo, una schifezza, un cretino.
Ci sta.
E assolutamente la gente, non possiamo fare tutto, non siamo bravi, non per forza dobbiamo essere bravi in tutto. E questa cosa è semplice.
Sai che è molto divertente, perché adesso c'è stata Greta che ha dato altri due colpi di sento. Sai come mi sento? Mi sento come a Moria. Hai presente a Moria quando sono dentro la sala con la tomba di Balin, ok? E bloccano la porta e fuori ci sono i goblin che arrivano e c'è quello stronzo di Meriadoc che butta giù la cosa. È molto divertente. Tipo, tu, Fede, vedi di non buttare per terra
qualcosa.
Idiota
di un tuc.
Idiota di un tuc. È stato molto bello. Assediati ai Cogito Studios.
Sì, ma io ho fatto anche una vignetta di Greta a tema Twitch. Guarda un attimo.
Bene, fate varie, mi sembra. Però durante la live
Greta sta diventando... Vai su. vai su, lì, 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 quella lì in mezzo, vai.
Eccola qua. Durante le live su Twitch, allora amici, stasera parliamo di horror. Toc 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 toc, è quello che sta succedendo.
Sì, 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 appunto.
Bobby, basta Greta, smettali di battere sulla porta. Sì, sì, con la scena di Shining. È bellissima. Cucù. Bellissima, bellissima. Oh, peraltro, parlando di Signore degli Anelli, ma tu hai delle aspettative sulla serie? Che ormai siamo arrivati, cioè a fine anno arriva la serie, arriva la serie.
Ma per quello che ci stanno spendendo, sì, ovvio che ho. Poi sono un appassionato, ho letto i libri, non ho mai letto L'Hobbit.
Il Silmarillion l'hai letto?
No.
Perché la serie è sul Silmarillion.
Ah sì?
La serie è... allora, è un po' dal Silmarillion, sì, quindi, e un po' dalle appendici del Signore degli Anelli.
Quindi partono a fondo.
Partono a Numenor, la creazione degli anelli, quindi in realtà è, c'è una parte anche del Signore degli Anelli, però è nelle appendici, quando raccontano di Celebrimbor che forgia gli anelli, che viene ingannato, sì, da Annetar, è una parte del Silmarillion.
Non quindi. L'ho ancora letto, purtroppo io non sono un grande lettore, e meno male che sono arrivati gli audiolibri.
Ah, sei un ascoltatore adesso di
audiolibri. Sì, sì, audiolibri mentre lavoro. Poi quando ho delle consegne con tante tavole, metto gli audiolibri a manetta.
Certo.
E sto recuperando anche tanti libri che avrei voluto tanto leggere all'epoca, ma non ho mai letto. E quindi semplicemente l'audiolibro è una salvezza per me.
Li ascolti anche in inglese?
Qualcosina ho ascoltato,
allora,
in inglese.
Se vuoi, proprio questo è un consiglio dorato, visto che parliamo di Signore degli Anelli. C'è Andy Serkis, Gollum, sì, che sì, ha fatto l'audiolibro dell'Hobbit. Lo trovi su Storytel.
Ma veramente?
No, una cosa, io ti giuro, è da lacrime. Lui è un lettore, lui è un attore di teatro, cioè proprio un attore di livello altissimo a teatro. L'audiolibro in cui Andy Serkis legge l'Hobbit è qualcosa di incredibile, anche perché lui fa la voce di Gollum, quindi le parti in cui c'è Gollum, c'è proprio il Gollum.
Mi hai aperto un mondo.
No, è fantastico. Guarda, veramente fantastico.
Perché poi ho fatto il lavoro con Storytel per la tua copertina.
Certo.
E, puoi anche mostrare?
Sì, mostriamo. Se c'è, ce l'hai sul tuo Instagram? La copertina?
Sì, ce l'ho.
C'è.
Vai giù?
Sì, credo che si possa.
Vai giù. No. Ci ho fatto quella di Entropy for Live e poi ho fatto anche la tua.
Allora, eccolo qua, cosa serie? Eccolo qua, è bellissima questa copertina. Le pantofole con i calzini a righe sono stati il tocco che ho detto, cazzo, ma sono veramente io.
E, praticamente loro mi hanno anche regalato qualche mese di Storytel.
Sì, sì, sì.
E ultimamente sto ascoltando moltissima roba su Storytel e proverò a ascoltarlo.
Trovi L'Hobbit di Andy Serkis in inglese,
no,
di una bellezza incredibile.
No,
veramente
ci darò un'occhiata, cioè ci darò un'ascoltata.
Poi è anche incredibile perché, sai, sugli audiolibri la cosa è molto delicata, perché in realtà colui che legge l'audiolibro deve caratterizzare i personaggi senza farne caricature. Ti faccio l'esempio, non so se l'hai ascoltato, Harry Potter di Pannofino.
Bellissimo.
Allora, bellissimo, ma con qualche ma. Ci sono alcuni personaggi che lui, secondo me, ha palesemente sbagliato. Malfoy con questa voce sempre
tutta così,
no. Harry Potter che poi
succhiami la fava.
Quella è una riga che io non ho letto in Harry Potter, però ecco, ci sono alcuni personaggi che, insomma, Pannofino li ha proprio cannati. Devo aggiungere un'altra cosa. Io i primi due libri sento che c'era la bellezza della novità, sentivo la spinta. Dal terzo in poi
era un po' stanco.
Ci sono anche un paio di errori li ho visti.
Di montaggio.
La cosa peggiore, secondo me, è che ci sono dei momenti in cui, tipo, non so, c'è il dialogo e lui dice, che ne so, allora, cioè, Harry Potter disse mi sono fatto male il piede, urlò Harry Potter, però lui non l'ha letto come se lo urlasse, l'ha letto come se fosse, oppure
era già un po' più stanco,
esatto, capito, cioè si sente che non c'è più l'espressività, ed è una cosa, è molto delicata, è molto molto complicata l'audiolibro. Se vuoi un altro bellissimo consiglio, che è uno dei miei libri preferiti, però me lo sono ascoltato anche in audiolibro e l'audiolibro mi ha proprio devastato, ed è Pastorale Americana, letta da Popolizio. Pastorale Americana è un capolavoro di Philip Roth.
Ma conosco il libro, però non
Massimo Popolizio è un lettore di audiolibri che ti scappa cantava dentro.
No, vabbè, allora me lo...
Ha una voce, perché ha anche lui è un grandissimo doppiatore, attore, voce.
Sì, sì, sì.
Ha una voce che ha una sprezza, che però al tempo stesso è calda, ok? E lì ti fa vivere i personaggi davanti agli occhi. È una cosa incredibile. Sono 22 ore di audiolibro, perché c'è un libro da 400 e rotte pagine.
Quello di Harry Potter, comunque, basta il calice di fuoco. Il calice di fuoco dura 32 ore. Eh
sì, è vero, è vero, è vero. Ed è incredibile, te lo consiglio, veramente tanta roba.
Ah, ottimo, ottimo.
Poi segnameli
su
te li mando
WhatsApp,
su WhatsApp,
perché sennò poi
su WhatsApp. Sì,
io mi dimentico.
Tanta roba.
Che vero, siamo diventati seri all'improvviso. Sono partiti OnlyFans, culi all'aria, immaginate squirting.
Io non mi ricordo di queste cose, ma va bene così.
Ah, non ho detto,
sei
non
fatto un viaggione incredibile.
No, può essere.
Senti qua, ma su YouTube tu non fai più niente? Cioè, nel senso, io
ma l'ultimo video che ho fatto l'ho fatto su commissione per... forse era N26.
Non c'hai più voglia di YouTube?
No, ma in realtà...
grazie per averci gasato di nuovo, grazie raga. Grazie.
In realtà ormai non c'è più il concetto dello YouTuber, non esiste più.
Okay.
Esiste il content creator, esiste colui che è imprenditore di se stesso, tu sei un imprenditore di te stesso, che ormai...
Che ha studiato all'università della vita, cioè l'imprenditore di se stesso di solito studia all'università della vita.
Sì, le solite cazzate, però imprenditore quando uno veramente lavora, certo. Cerca di fare tutto da solo, vabbè adesso ti sei creato anche un team, per carità, però anche quando io ad esempio faccio tutto da solo, e però purtroppo non posso far tutto da solo, quando facevo YouTube e mi andava molto bene, avevo un amico, io lo chiamo sempre il mio Paolo Celammare personale, perché è un ragazzo, un operatore bravissimo, e quando gli dicevo fammi questa inquadratura, tutti i disastri d'arte che facevo col montaggio,
ricordo, super,
lui che si occupava di aiutarmi, eccetera, eccetera. Quando poi lui ha iniziato a lavorare per Costa Crociere e quindi è diventato direttore di regia lì per, sai, i filmini per Costa Crociere, si vede che lo pagano sicuramente molto bene, per carità, e mi fa anche piacere, siamo rimasti, certo, molto amici, però purtroppo io, abitando in una zona dove non ho nessuno vicino, non ho più tempo per riuscire a guardare più cose.
Certo, certo.
E credimi che, lo sai benissimo, il tempo che spendi per fare un video su YouTube, per ciò che poi, i risultati che ottieni, anche se fai tante visualizzazioni, i risultati di, anche a livello pecuniario, insomma.
Sì, no, certo.
Sono
certo.
Spiccioli. Sì. E poi quando ti demonetizzano il video, dici, che cazzo, ci ho passato una settimana dietro questo video, ti demotiva. Ma non è che poi, non è...
Che potremmo, c'è un nuovo concetto, ti demonetiva.
Abbiamo appena inventato
un nuovo concetto.
Bravo. Demonetiva. Ti demonetiva, quindi ti demonetizza e in più ti demotiva moralmente. Ma in realtà non è proprio il principale motivo. In realtà semplicemente è percorso.
Sì, sì.
Dopo un po' non hai neanche una spiegazione perché non fai tanti video su YouTube. Avevo fatto questo video questo inverno insieme a Francesca, Frafrog, ma era su commissione. Era un lavoro ben pagato. Va bene se andiamo anche su YouTube, va benissimo. Sono andato anche in tendenza, però lì anche grazie a Francesca.
Certo.
Ci ho andato secondo in tendenza, mai successo in vita mia. E si vede che era triste quella settimana, non uscivo un cazzo su YouTube, ma in tendenza. Però non me ne fregavo un cazzo.
Sì.
Cioè
sì,
non ho vissuto la cosa come la... Magari fosse successo tipo nel 2015-2016, quando non c'erano forse neanche le tendenze come le intendiamo.
Stavi più attento anche a
le visualizzazioni, quanto prendevi a fine mese.
Vabbè, certo.
Facevo anche tante visualizzazioni, guadagnavo anche bene. Ma non... Semplicemente... Il periodo in cui mi sono veramente messo a fare anche 3 video la settimana, guadagnavo bene grazie a YouTube, facevo tanti numeri, facevo 10.000 iscritti al mese.
Che era il periodo degli spermini e la riscossa.
Sì, facevo veramente tanti. Però poi mi sono accorto che non avevo completa attenzione per mia moglie. Non vivevo bene, lavoravo giorno e notte, arrivavano amici, andiamo in piscina, era un periodo estivo come questo, andiamo in piscina, io no perché devo finire di mangiare, ma vaffanculo tutta sta roba, mi sono detto, ma io perché devo veramente stare qui solo perché per un mese o due ho detto voglio dedicarmi a YouTube, e ho dimostrato che se mi dedico a quella roba lì ottengo risultati che fanno faville. Invece poi alla fine mi sono detto, ma questa roba perché mi deve sciupare? Perché devo fare la fine di questi qua che devono essere schiavi del loro pubblico e schiavi di contenuti ripetitivi tutti uguali? E la gente fa, ma torno con Spermina, ma che cazzo me ne frega di Spermina? Riscossa dopo 10 video, È la stessa cosa. Ma non vi siete rotti i coglioni? Io, la gente mi fa, ma perché non fai più spermini? Ma io, perché non ti sei ancora rotti i coglioni? Perché è così.
Sono le tendenze,
io sono molto David Bowie. Non sono David Bowie. Sono alla David Bowie, che da album a album cambiava completamente stile. Io sono così. Cioè, dopo un po'... Non è che perché mi rompo il cazzo, perché voglio fare qualcosa di... Cioè, facevo i video su YouTube, andavano bene? Tronco di brutto, faccio un fumetto. È andato bene anche il fumetto? Tronco, magari faccio un'altra pubblicazione un po' più soft. Ho aperto un canale su Instagram, successo, di vignette erotiche.
Ah, le vignette erotiche, nebo.
E poi ho smesso, ho smesso? Perché poi Instagram mi ha bannato un paio di volte, poi mi sono detto, mi sono rotto i coglioni. Basta.
Certo.
Faccio una cosa, ci riesco, poi smetto, vado avanti, faccio un'altra cosa, ci riesco, vado avanti. Poi faccio una cosa, fallisco, chi se ne frega, vado avanti.
Non hai paura di non avere più cose da fare poi?
Ma no. Figurati, ma tanto poi ho un mio lavoro,
certo.
Cioè, io sono socio fondatore di un'azienda, mm-hmm, insieme a mio padre e mio fratello, che hanno più di 150 dipendenti,
certo.
Ma a me che cazzo me ne frega di
no, Boban Pesov, c'ha il culo parato.
No, ecco, ma sì, in realtà sì, perché in realtà sono amministratore di tutta la parte di logistica di questa azienda. Mi permette di avere tempo anche per il mio lavoro,
certo.
Posso gestirmi, certe volte non riesco neanche a gestirmi perché arrivo anche in certi momenti dove i due lavori si...
Se confliggono.
Si confliggono, allora mi ritrovo che devo chiedere aiuto anche mia moglie. E lei mi aiuta tantissimo, perché anche lei ha il suo lavoro, fa l'infermiera, certo. Quindi cerchiamo di aiutarci tutti assieme. Però io mi sono detto, ecco, questo lavoro mi permette di sperimentare, far tante cose, divertirmi.
Sì.
Quando guadagno, anche divertendomi, va bene. Ma poi se non guadagno... va bene lo stesso.
Sì, certo. No, io questa cosa qua la condivido molto. Diciamo che il compromesso che ho trovato su questo è il fatto di aver coinvolto Arianna direttamente nel progetto. Quindi questo, diciamo, il lavoro è in parte ciò che mi permette di passare tempo con lei. Quindi è un po' questa la cosa.
Anche.
Però ovviamente mi rendo conto che quando invece magari si fanno due lavori differenti allora lì diventa... YouTube rischia di diventare un problema.
Ed è per quello che non faccio più una pubblicazione. Io so già che se mi metto a fare una pubblicazione adesso mi devo isolare per 2-3 mesi. E so già che se non posso permettermi di isolarmi per 2-3 mesi,
sì,
io so già che non posso, vuol dire che devo cercare di togliere tutto,
certo,
anche l'altro mio lavoro che mi fa guadagnare bene,
certo,
perché devo rischiare. Io ho già rischiato in passato perché mi riuscivo a parare il culo abbastanza, perché riuscivo a gestirmi con altre persone che facevano il mio lavoro a posto mio. Riuscivo a delegare altre persone. Ora magari non posso permettermi di fare questa roba qua, e quindi semplicemente se devo scegliere se fare un fumetto che venderà 1000 copie, io devo stare 2 mesi lì con la testa abbassata, stress, cagacazzi, gente dice consegna, rotture di coglioni, per poi arrivare lì stanchissimo,
stressato, certo,
con la pressione, litighi con tutti, ma vaffanculo, preferisco magari avere la mia sicurezza. E alla fine, sai cosa ti dico? Preferisco magari passare lì e fare una commission. Per una commission, io per vendere... Io certe volte valuto che se faccio un disegno su commissione, per quella commissione dovrei tipo vendere almeno 500 copie di un fumetto che devo fare. Io come...
Certo.
Come posso avere la sicurezza che posso vendere 500 copie di questo fumetto?
Sì.
Capisci? Eppure ho fatto solo un disegno.
Sei un epicureo, Boban Pesso.
Cioè
hai la razionalità di riconoscere i tuoi bisogni,
sì,
e poi
sì,
la necessità, sì, di divertirti nel resto. Beh, ci sta.
No, assolutamente. Io devo anche... Ormai sono arrivato a 30 anni. Devo anche divertirmi in quello che faccio,
certo.
Per quello che le live, come ti ho detto prima, no, sono un po' come il The Artist, no? Il regista fallito,
The Disaster Artist, che filmone che poi, incredibile,
lui si divertiva tantissimo a fare i film, io mi diverto a fare le live, so che i risultati sono zero, ma mi diverto nel mentre disegno,
quel
mi diverto.
Film è bellissimo, quel film è bellissimo. Guardatelo, è bello
perché parla proprio del tu, è come quando ami una persona e quella persona non ti degna neanche di uno sguardo, però tu continui a essere felice perché tu la ami, un po',
certo,
la Dante Alighieri.
Certo.
No?
Sì, è vero.
E lui ama il cinema, che non è una persona fisica, è una cosa astratta. Ama il cinema, ama tutto questo mondo meraviglioso, ma questo amore non è corrisposto perché il cinema non fa per te. Il cinema è qualcosa
sai,
che...
Mi rendo conto di una cosa, quel film mi è piaciuto tantissimo, però infatti prima o poi devo anche parlarne, però dovrei rivedermelo. È un film bellissimo, racconta la storia di una persona che vive dell'amore per il cinema.
Sì.
Però mi rendo conto che quella cosa può essere fatta solo se... ha il culo parato. Cioè lui c'aveva il culo parato.
Sì.
E lui, cioè, nel senso, cosa vuoi?
Io sono anche un po' come lui. Un po' il culo parato.
Eccolo qua, epicurei, edonisti, edonisti. Sì. Io mi rendo conto di cosa è il mio punto di partenza e sul resto mi lascio trascinare da ciò che mi spinge. È un atteggiamento giustissimo. È un atteggiamento che non tutti possono perseguire. Cioè non può diventare un modello.
Ora, attenzione Rick, il discorso è questo. Che se io non avessi... usiamo questo termine nel senso
sì,
positivo,
battuta, ovviamente, certo.
Culo parato,
cioè,
ma è così,
il lavoro
eh?
Sicuro. Cioè, cioè il
se
tuo
non
lavoro...
avessi il mio lavoro, impegnerei tutto me stesso per concentrarmi su una cosa,
certo.
E darei tutto me stesso,
certo,
per
certo.
Riuscire a portare avanti quella cosa lì.
Sì,
e quindi i risultati poi ci saranno.
Sono due atteggiamenti che io ho trovato nel... Beh, perché ho avuto anche altri amici che, per esempio, non so, ho un amico di Roma che lui è un artista, ha un progetto artistico, però fa il lavoro, lavora in un, per un grande magazzino, ok? Cioè nel sì. senso, e lui mi dice sempre, guarda, io ho quelle 8 ore che so che io faccio quello, e quello lo faccio perché so che mi dà la sicurezza di poter fare il resto, ok?
Sì.
E quindi, è che è un po' quello che dici tu, poi tu hai, diciamo così, la fortuna di avere anche un lavoro più elastico, perché insomma sei appunto...
No, me lo gestisco.
Tu gestisci meglio, quindi non hai da trimbare il cartellino.
No.
E io la cosa che dico sempre è: capisco perfettamente, io non ce la farei mai. Non ce la farei mai perché io di carattere, invece, ciò che mi diverte, ciò che mi piace, deve essere la mia vita. Cioè, non riuscirei sì. mai a compartimentare.
No, ma attenzione, è la mia vita questa.
Certo.
Cioè,
certo.
Io dedico tanto tempo poi a quello che piace a me.
Certo. No, ma
attenzione.
Sì, ma infatti.
Dedico
ma non è una questione quantitativa, È proprio una questione che io non riuscirei...
Ah, ok.
Non riuscirei a sopportare... Cioè, per mio carattere non ce la
no,
farei.
No, ma certe volte anch'io...
Perché quando l'ho fatto, quando avevo un lavoro e le passioni...
Sì.
Sono entrati in un conflitto irrisolvibile che mi ha fatto così.
Ma guarda, no, ammetto che capita a me ogni tanto di essere un po' così, no? Però veramente ormai ho veramente questa fortuna che ormai abbiamo con l'azienda uno storico di 12-13 anni, funziona talmente bene.
Certo, è rodato, un meccanismo sai, rodato. Sì.
Ormai
sì.
Devi solamente essere lì che devi guardare che tutto funzioni bene.
Certo.
Quindi ora come ora, se devo veramente ritagliarmi tanto tempo per me, per il mio lavoro, lo posso fare tranquillamente.
Certo.
Dormendo su 7 guanciali, perché ormai è una macchina che funziona perfettamente. Lo farò? Sì, forse sì, però c'è un'altra incognita nella mia vita privata, anche mia figlia è arrivata. Ormai io lo ammetto, sono un casalingo mammo.
Certo.
Perché
certo.
passo molto tempo con mia figlia e quindi anche
che
lì...
Che è una grandissima fortuna peraltro. Cioè
assolutamente, io sono fortunato perché in momenti brutti... Anche forse in momenti dove di depressione, dove mi sono sentito quasi cadere il mondo addosso, l'arrivo di mia figlia mi ha aiutato tantissimo, decisamente.
Certo,
mi ha aiutato
certo.
tantissimo. E poi lì non c'è né passione né lavoro che tenga, affanculo tutto il resto e pensi solamente al tuo benessere, assolutamente.
Stoicismo contro epicureismo. Mi sa che ci faccio un daily cogito settimana prossima perché è interessante. Due atteggiamenti mentali diversi.
Poi magari cambierò
entrambi
in giro
giusti,
di...
entrambi...
Io sono anche dell'idea che poi nella vita ci si evolve. Poi magari tra 2-3 anni ci rincontreremo qua più invecchiati, più grassi. E magari cambierò completamente idea. Magari mi vedrai già super attivo e un po'.
No, però guarda, io ti dico, cioè quello che ho detto io non era una cosa critica o di confronto.
No, ma
in realtà,
ci mancherebbe, no?
In realtà è una cosa che io in realtà ho sempre invidiato. Io a questo mio amico che ti dico, io gli dico, guarda, ti invidio perché poi mi rendo conto che in realtà far corrispondere passione e lavoro al 100% è una roba che spesso ti crea anche molto stress.
Dipende anche dalle soddisfazioni che ti porta da entrambe le parti. Perché certo. Se tu hai un lavoro che non ti soddisfa ed è fatto unicamente per il mero guadagno...
Te lo vivi male.
Te lo vivi malissimo. Invece io, quando tu hai la soddisfazione di parlare magari con... adesso col sindaco di Alba fai le conferenze, ultimamente facciamo le conferenze, allora ti chiedono consigli su come gestire la comunità macedone per quanto riguarda l'agricoltura. Cioè, mi chiamano pezzi grossi, dove non chiamano Boban Pezov disegnatore, ma certo, chiamano Boban Pezov imprenditore, certo, su come gestire certe cose, mi chiedono consigli.
Una cosa molto figa quella.
E quindi semplicemente ho anche delle soddisfazioni dall'altra parte.
Certo.
Nei giornali locali, che sono molto letti i giornali locali, attenzione, sì, sembra sì, una cazzata, ma tipo la Gazzetta d'Alba viene letta da 50.000 persone, che non è poco,
sì,
per un e finisci in prima pagina perché tu hai fatto un qualcosa. A livello nazionale non se ne parla. Io a livello... non ne parlo neanche pubblicamente, forse ne parlo la prima volta qua da te.
Sì, 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 sì.
Ma non è che mi vergogno nel parlare, semplicemente sì, è un altro mondo.
Certo.
Che appartiene a me, ne posso parlare tranquillamente in pubblico, ma semplicemente non lo trovo così
non
importante.
Non c'è l'occasione.
No, certo, non c'è l'occasione, non la trovo neanche più importante. Cioè, non riesco a legarla al fatto che io sono un disegnatore.
Certo,
cioè, non
certo,
trovo un ponte.
Certo.
E lavoriamo nel campo della viticoltura, quindi di vino ne so anche, e quindi ogni tanto ci sono anche queste soddisfazioni, no? Quando finisci ne parlano nel giornale locale, parlano di te, del fatto che hai fatto questo intervento, bla bla bla, ti sei visto col sindaco, hai visto con questa associazione, sono soddisfazioni, no?
Sì.
E quindi la soddisfazione anche in quell'ambito lì ti porta a dire: ma io non voglio mollare questa roba qua, sono mica stupido.
Certo, certo,
perché è una sicurezza, è fondamentale. Va benissimo, io faccio il creativo, faccio il simpatico, faccio il coglionazzo, spariamo quattro cazzate, parliamo di OnlyFans, ma poi sono anche un professionista che ha un'immagine che comunque tanti sanno anche che io faccio le robe sul web, semplicemente non è che si vanno, no, ma tu sei lì, fa il cazzone sul web, no,
certo,
non
certo,
vogliamo... Poi vedono quando interagisco con queste persone, sono molto professionale, ho un certo... cerco di essere un po' più composto.
Viene anche invitato a trasmissioni di altissimo livello culturale come Daily Cogito.
È ovvio.
Questo accrescerà enormemente la tua immagine di professionista epicureo.
No, ma il discorso delle soddisfazioni comunque è fondamentale.
Sì, sì,
perché
d'accordo.
Io lo capisco, io avevo un amico quando andavo ancora all'università, io faccio architettura, e questo mio amico, lui era un artista, è il classico artista che produceva tantissime opere, faceva sculture, robe concettuali, proprio bravo, però lavorava in fabbrica.
Uh-huh.
Però si vedeva che lui il lavoro in fabbrica era fatto solamente per mantenersi.
Certo.
E quello è stressante.
Sì, 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 sì.
Io lo capisco che è stressante, che è brutto. Invece se tu hai soddisfazioni da entrambe le parti, diciamo che è già diverso.
Giusto, giusto, giusto. Bella lì. Oh, è stato bello farci questa chiacchierata.
Ma non so come è venuta la chiacchierata.
Ma oddio, chi se ne frega? Io mi sono divertito. Cioè, nel senso, chi se ne frega di quelli che stanno seguendo?
No, però leggero, io me ne sbatto i coglioni di cosa pensa la gente.
Senti qua, tu hai detto che non sei un forte lettore, però ascolti tanti audiolibri.
Ma ultimamente non tantissimi, però durante il lockdown, veramente, durante i periodi...
Tre titoli che dici proprio, ragazzi, questi sono bellissimi. Che hai ascoltato anche letto.
Allora, Guerra e Pace ho ascoltato...
Hai ascoltato Guerra e Pace?
Giuro,
ho ascoltato. È una follia.
Sì, è stato. Però mi è passato. È stato Guerra e Pace.
Dannazione, queste sono 77 ore di audiolibro.
Beh, tantissimo, e non l'ho ancora finito, perché lì è suddiviso.
Ok. Letto da chi? Ti ricordi chi è il lettore?
No, non mi ricordo. Però era su Storytel, anche lì.
Ben letto? Ben letto? Era bello.
Sì, sì, era bello.
Okay.
Era bello.
Guerra e Pace in audiolibro è.
Un bel mattone. Sì. Un bel mattone, però ero curioso.
È come se ti passasse sopra uno schiacciasassi. Così.
Un pachiderma, praticamente. Ti adesso un pachiderma. Okay, gli elefanti okay, quando gioco.
E ti è piaciuto Guerra e Pace?
Ma sì, diciamo che mi passa. Perché mentre quando lavori, cammini, ti fai la camminata, mentre stai in casa, anche solo tipo lavare i piatti. Ti passa, però non dai molto, dopo un po' ti perdi.
Sì,
tantissimo.
Vabbè, il difetto dell'audiolibro è che a volte rischi di andare per i cazzi tuoi con la testa.
Sì, rischi veramente di. Soprattutto se ostenti l'ascolto.
Sì.
Perché si inizia a ostentare. Invece con Harry Potter devo dire che l'attenzione era alta.
Non l'avevi letto però tu Harry Potter, quindi
non ho mai letto Harry Potter. Poi mi sono ascoltato anche gli audiolibri del Signore degli Anelli. Dracula, i classici, Dracula di Bram Stoker, ho ascoltato, che è molto leggero, molto veloce. E poi vabbè, Lovecraft tutto.
Ah,
e
sì,
io non
sì,
l'ho
sì,
mai
sì,
letti
sì,
Lovecraft, i racconti di Lovecraft, non li ho mai letti, quindi li avrò ascoltati anche letti da altri, poi ho cercato di vedere quale è migliore, come da chi è letto meglio, perché ci sono in due o tre versioni gli stessi racconti sono letti da...
Certo.
Ma si trovano proprio anche su YouTube, c'è gente, ci sono appassionati che leggono E certe volte ho trovato quelli letti dagli appassionati, letto meglio perché ci metto anche gli effetti sotto.
Bello, 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 bello.
No, è Lovecraft, quasi tutti i racconti, tutti.
Tanta roba.
Tipo il colore...
Colore venuto dallo spazio.
Bellissimo, è bello anche il film.
Il film è bellissimo. Guarda che, ora non voglio fare nessuno spoiler, però, allora, io avevo hype perché io sono un... Io amo Nicolas Cage, io proprio per me Nicolas Cage è un idolo, io lo adoro.
È una faccia proprio.
È una faccia, ma poi lui ha portato delle sperimentazioni nell'arte attoriale hollywoodiana che non si vedevano da decenni, quindi c'era proprio ehi, bici, cioè, geniale.
Cioè, da un secondo, ma lui è capace di dire, che non so, senti Nicolas, che ore sono?
Le 3:15! No, spettacolare Nicolas Cage, e io aspettavo con grande hype quel film, però... Perché il regista è un regista di culto del genere horror. Il racconto che è poi Nicolas Cage. Però mi aspettavo, visto anche il trailer, la mezza trashata. Cioè mi aspettavo roba molto trash. Che sotto alcuni aspetti è anche, ci sono degli elementi abbastanza...
Lui quando interagisce con la verdura...
Sì. Spaccavo! Esatto, molto weird, diciamo così. Ci sono proprio degli elementi weird.
No, è bello il film, però.
Però il finale non voglio dire nulla. Il finale, io ero così. Cioè ero proprio...
Bello.
Mamma mia.
Il colore.
Mamma mia. Finale incredibile. Uno dei più bei finali del cinema horror degli ultimi decenni. Incredibile. Il ritmo, la scena.
Bello. Bellissimo. Guardatelo. Io l'ho visto almeno 3 o 4 volte. Perché è uno di quei film che quando l'ho visto la prima volta ho applaudito, perché ormai ero già... Perché conoscevo il racconto, perché l'avevo ascoltato con l'audiolibro. E quindi mi era piaciuto tantissimo. Quando ho visto il trailer del film, ho detto lo devo vedere assolutamente. Poi c'è tra lockdown, rinvii, eccetera. Non l'ho visto al cinema, peccato.
Tanta roba.
L'avevo proprio comprato su Amazon. No, forse era su Rakuten. L'ho comprato su Rakuten. E ho detto, ma è bellissimo.
No, un film bellissimo, veramente bellissimo. Non me l'aspettavo.
È adattato anche ai tempi nostri, è adattato in modo intelligente.
Sì.
E ci sono delle scene che mi hanno veramente accapponato la pelle, mi hanno fatto veramente. Decisamente. E poi anche la gestione del colore, perché è fondamentale il colore.
Ah sì. È stato molto intelligente.
È stato gestito molto molto bene. Molto bene. Quindi secondo me è un film che vale moltissimo, passato in sordina, nessuno se l'ha inculato.
Anche nel periodo sbagliato. Purtroppo tanti film belli in quest'anno hanno subito dei contraccolpi.
Bello.
Va bene. Quindi avete segnato gli audiolibri, ascoltateveli, mi raccomando. Io sottometto i link al canale Morente di Boban Pessov, quindi insomma... No, e poi andate a trovarli in live.
Mi funziona bene.
Andate a trovarli in live, metto anche l'Instagram. Boban, è stato un piacere. Adesso torniamo a leggere un po' la chat, quindi facciamo qualche risposta alle domande che troviamo. E niente, allora, mi prendo un secondo per ricordarvi che questa è l'ultima cogitata che è partita alle 18, perché dalla prossima settimana in realtà cambia tutto il programma. Noi da lunedì saremo, allora domani, domenica 27, saremo in live con Michele Boldrini alle 18, da lunedì 28 giugno siamo in live con una live unica che inizia alle 14:30 e mette insieme il rassegnato stampa e il Daily Cogito o la Cogitata. Questo ci permetterà di fare tante cose belle. Venite a trovarci in live, mi raccomando, quindi alle 14:30. Perciò io ringrazio Boban per questa cogitata. In bocca al lupo per tutto quello che ti aspetta.
Speruma.
Fate i bravi e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E rieccoci qua.
Pensi alla tua casa? Con Passione Casa UniEuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché UniEuro batte forte sempre. Dettagli in negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.